Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta amici di Palla in Tribuna sulle frequenze di Radio Parma 102-104 FM. Un saluto anche a chi ci sta ascoltando in diretta streaming su radioparma.it, una nuova puntata in questa settimana un po' corta perché non ci siamo chiaramente stati l'1 maggio e perché il Parma giocherà, non dico così, in modo insolito la domenica, ma è capitato poche volte quest'anno. Invece in questa settimana, turno che sarà numero 36 su 38 del campionato di Serie B, il Parma giocherà domenica alle 16:15 contro il Brescia. Altra giornata davvero cruciale, lo sono tutte perché sono le ultime tre. Abbiamo detto, per molti il Parma ha perso 2 punti a Benevento, ha perso una buona occasione, per altri un punto guadagnato. Noi parleremo di questo con i nostri ospiti, un po' analisi a freddo su questo 2-2 di Benevento, ma ci concentreremo anche sulla partita di domenica. Peraltro ci sono un po' di novità proprio sulla giornata di domenica, novità di questi minuti. Intanto è stato esaurito il settore ospiti, quasi 1900 biglietti per i tifosi del Brescia, per questo il Parma ha annunciato l'apertura anche della curva sud per i supporters ospiti. Ma non solo, le novità sono abbastanza importanti, anche un po' a sorpresa, sono arrivate 2-3 minuti fa dal Parma Calcio. Perché? Perché domenica sarà una giornata speciale allo Stadio Tardini, ci sarà la celebrazione del trentennale della conquista del primo storico trofeo internazionale del Parma, ovvero la Coppa delle Coppe. Io lo dico, ma lo sapete e conoscete meglio di me la storia del Parma, Coppa delle Coppe di Wembley, leggendario stadio, il 12 maggio del 93 in occasione di Parma-Brescia, visto che poi il Parma andrà a giocare contro la SPAL il turno successivo, ci sarà questa giornata di rievocazione, se vogliamo, ma di grande festa sul presente, con tanti, tanti ospiti. Allora, quello fu il primo trofeo internazionale del Parma, questo lo sappiamo meglio di tutti, la vittoria, il 3-1 finale. Bene, cosa succederà domenica? Ci saranno allo Stadio Tardini tantissimi dei protagonisti di quella storica vittoria. Vi dico ad esempio il tecnico Nevio Scala, non sono stati ufficializzati tutti, ma qualche indiscrezione siamo riusciti last minute a recuperarla. Ci sarà ad esempio Tino Aspriglia, ci sarà Grun, ci sarà Cuoghi e ci saranno tantissimi altri protagonisti. Cosa succederà? Intanto il club attuale ha invitato la squadra a pranzo al completo, poi insieme alla dirigenza attuale, poi la festa si sposterà allo stadio Ennio Tardini di fatto con i tifosi, perché i protagonisti di allora saranno accolti al museo Ernesto Ceresini, dove peraltro quelle gesta sono raccontate con le foto, le parole, con le maglie, con proprio i cimeli, gli stessi trofei. E dopo, poco prima l'inizio di Parma-Brescia, ci sarà il momento più atteso e saliente della giornata, perché i campioni di allora sfileranno in campo proprio con la Coppa delle Coppe, indosseranno una speciale t-shirt dedicata a edizione limitata, che sarà peraltro in vendita allo store del Parma e anche nello shop, il negozio online, tutto questo a partire proprio da oggi, quindi si può anche già acquistare. Contemporaneamente a questa sfilata in campo dei campioni di allora, ce ne saranno davvero tanti, ci dicono, con la Coppa delle Coppe ci sarà anche una coreografia speciale che rievocherà quella vittoria da parte della curva nord. E poi tutti loro, i tifosi, si siederanno chiaramente sugli spalti per seguire dal vivo Parma-Brescia, che varrà sicuramente tantissimo in questa corsa playoff promozione per il Parma di Pecchia. Dunque una giornata speciale, trentennale della vittoria della Coppa delle Coppe di Wembley, con tanti protagonisti presenti, l'opportunità di vederli, magari incrociarli anche per scambiare qualche foto dal vivo per tutti i tifosi che saranno sicuramente presenti in questa giornata che si annuncia davvero di festa. Chiaramente resterà, cercherà, ma non abbiamo dubbi di restare concentrata, alla squadra di Pechia che affronterà il Brescia. Mancano tre gare alla fine della stagione. Nel nostro servizio Marco Balestrazzi ha provato a fare il punto sullo stato di forma della squadra di Pechia dopo il 2-2 di Benevento, ma anche un po' sulla griglia di questa corsa finale con le avversarie delle altre dirette concorrenti per quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo posto. Allora sentiamo il servizio di Marco Balestrazzi e poi torniamo in studio.
Nella giornata in cui la Serie B ha celebrato la promozione del Frosinone, la classifica in zona playoff è rimasta immutata o quasi. Ha guadagnato terreno il Cagliari per il quarto posto. È una corsa a tre tra Sudtirol, Parma e i Sardi. Dietro ha vinto ancora il Venezia, che ora punta a un biglietto per la post-season. Non è un miraggio, nel girone di ritorno ha fatto gli stessi punti del Parma, 25, con un rendimento super nelle ultime 7-8 gare. Proprio i veneti saranno l'avversario dei crociati all'ultima giornata. Chi sperava in un calendario amico tra scontri con squadre già retrocesse o senza molto da chiedere al campionato è rimasto deluso. Sembrava spacciato, era ultimo, ma con 10 punti nelle ultime 4 partite il Brescia è tornato in piena corsa a salvezza. E domenica arriverà al Tardini accompagnato da circa 2.000 supporters. Verrà aperto anche il settore Curva Sud, fa sapere il Parma Calcio. I tifosi ospiti potranno acquistare i tagliandi anche in questo spazio. In casa Parma riprende a pieno ritmo la preparazione verso il match di domenica. Sotto osservazione la difesa. Con 38 reti subite, la squadra di Pecchia ha la retroguardia più battuta tra le prime 6 in classifica. Benevento ha squarciato il velo sulla fragilità dei crociati, è quella, la coperta è pure corta, con Cobaut squalificato. Il mancato impiego di Osorio nei minuti finali in 10 lascia intendere che il venezuelano non sia al meglio. Contro il Brescia potrebbe quindi toccare alla coppia Balog-Circati, a meno che non venga dirottato in mezzo del Prato il migliore dietro lunedì, almeno 2 i salvataggi miracolosi.
Palla in tribuna.
Questo è il punto della situazione, tra poco andremo a vedere poi nel dettaglio gli avversari anche delle altre dirette concorrenti. Peraltro vi ricordiamo, come sapete, che il Parma riceverà praticamente in maniera sicura un punto di penalizzazione, ma la decisione, l'ufficialità sull'esito di questo patteggiamento dovrebbe arrivare in questa settimana o al più tardi nella prossima, dipende chiaramente dal presidente federale, lo attende anche la stessa squadra che cerca di fare il massimo di punti, ma che virtualmente in classifica ne ha chiaramente uno di meno e che è indietro rispetto agli scontri diretti contro il Sud Tirol. Do il benvenuto al nostro primo ospite, responsabile delle pagine sportive della Gazzetta di Parma, Carlo Brugnoli. Ciao Carlo.
Ciao Alberto, buon pomeriggio e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Grazie Carlo di essere in nostra compagnia. Prima cosa, dov'eri 30 anni fa mentre il Parma vinceva a Wembley la prima Coppa delle Coppe, visto che ci sarà questa domenica di festa molto importante, il Parma l'ha appena annunciato, te lo ricordi?
Non ero a Wembley, ma ero nella natia Borgotaro.
Ah, va bene.
Già anch'io quella storica vittoria che è rimasta poi negli annali. E bella questa iniziativa che il Parma ha allestito, Parma insieme ovviamente a tutto il tifo organizzato, per domenica, quando sfileranno gli eroi di quella mitica partita al Tardini. Sarà un momento commovente, qualche lacrimuccia scenderà a molti tifosi, credo, e preparerà al meglio quella che è una sfida importante come quella contro il Brescia.
Beh, più spinta di questa come carica motivazionale, diciamo che non ci può essere. Va detto che comunque anche a Benevento il Parma era sceso in campo bene come approccio, quantomeno nel primo tempo.
Sì, devo dire che al di là della delusione per il pareggio che nessuno si aspettava dopo la fine del primo tempo, devo dire che io sono confortato dalla prova del Parma. Adesso non voglio fare l'ottimista o il trans, no, perché sembra che insomma,
perché ogni tanto ti pizzicano anche i nostri ascoltatori che sei troppo ottimista.
Però i fatti mi stanno dando ragione, perché 2 mesi fa c'erano i soliti, come dire, pessimisti a oltranza. Io sarò ottimista fino alla fine, ma ci sono anche i pessimisti oltranza, non prefiguravano un finale di campionato come questo, con un Parma che secondo me è tonico, grintoso, si è adattato finalmente alla categoria, corre, crea, perché adesso sinceramente alla fine del primo tempo a Benevento il Parma poteva essere sopra di 4-5 gol almeno, perché le occasioni le ha create tutte, non finalizzate per un non nulla, però poi alla fine ci sono queste amnesie difensive che secondo me dipendono dal fatto che i giocatori sono rientrati in campo inconsapevolmente, pensando di essere inconsapevolmente superiori agli avversari, ma è evidente perché hai dominato il primo tempo ed è lì che secondo me si crea a livello inconsapevole proprio, cioè è una, diciamo un effetto indotto ma non voluto, si crea questo problema, nel senso che alcuni giocatori mollano un po', dietro abbiamo assistito a degli obbrobri difensivi che hanno provocato poi, soprattutto sul primo gol, il secondo secondo me non era evitabile, certo, visto che è tirato fuori
una perla, diciamo, della domenica, anzi del sabato, no, del lunedì.
Però
ecco,
poi anche nel secondo tempo le occasioni ci sono state, cioè penso al pallonetto senza senso, nel senso, certo, geniale di Vasquez, cioè all'assist a Camarà che poi ha fatto lo scavetto ma non è riuscito, e poi penso al tiro di Estevez deviato miracolosamente in angolo dal portiere Manfredi. Dell'evento. Insomma, occasioni ne abbiamo avute tante e questo sta a significare che la squadra è in grande salute secondo me, e anche Pecchia ha scadenzato la stagione preparandola proprio per questo rush finale. Quelle davanti non mi sembrano in grandissima forma, devo dire che il Bari ancora una volta, dopo aver vinto a Pisa, ancora una volta zoppicato in casa, il Südtirol è riuscito a strappare un pareggio al Genoa, ma comunque vedo una squadra in flessione, e quindi il quarto posto, che è poi l'obiettivo dichiarato ormai del Parma, oltre ovviamente a entrare nei playoff, ma il margine è ormai talmente ampio sull'ottava
che è abbastanza certo.
5 se consideriamo anche la penalizzazione, ma comunque sono tanti a 3 giornate dalla fine, credo che questo obiettivo possa essere centrato. E allora a quel punto cambierebbe anche la storia dei playoff, perché come sappiamo si salta il primo turno, si entra dopo, quindi insomma diversi vantaggi che potrebbero fare molto
che non
molto
sono da poco fare. Che non sono da poco. Infatti, guarda Carlo, tra poco ti chiedo proprio sull'obiettivo quarto posto, anche dando uno sguardo alle altre. È vero che comunque il Parma alla fine col pareggio ha ottenuto il quinto risultato utile di fila, che è una striscia record della stagione, insomma bisogna andare un po' indietro per ritrovarne una così. Detto questo, il problema, il limite più evidente quale rimane, anche vista la produzione offensiva che il Parma ha messo in campo sia nel primo tempo che nel secondo, rimane probabilmente queste così lacune, defaianze difensive che ogni volta toccano più un giocatore che l'altro. In questo caso, ad esempio, Balog, colpo di testa di Ciano. Balog nel primo tempo praticamente le aveva prese tutte in anticipo. Poi è arrivato il secondo tempo e niente, succede sempre qualcosina.
È la famosa fragilità psicologica di cui si parla. Io non darei la croce addosso però solo alla difesa. Perché se la difesa non funziona bene vuol dire che c'è anche un centrocampo che non filtra a dovere. E quindi insomma le colpe sono non solamente di chi sta dietro, ma anche di altri giocatori. Non colpe, adesso mi sembra eccessivo dare delle colpe. Diciamo che ci sono questi blackout che a volte costano molto cari, perché poi il Benevento, al di là dei 2 gol, non è che abbia fatto moltissimo. Era una squadra assolutamente disperata alla fine del primo tempo, fischiata dal proprio pubblico. È ovvio che un minimo di reazione se la doveva aspettare il Parma, no?
Certo.
Evidentemente non sono ancora completamente attrezzati a livello mentale per sostenere 90 minuti al ritmo del primo tempo, cosa quasi impensabile perché andavano a mille. Però perlomeno l'attenzione massima a non far recuperare il risultato a un avversario che è di fatto sportivamente morto.
Ah, sì, è vero, è così. Peraltro invece tra le cose, gli aspetti più positivi, se vogliamo, Carlo, c'è invece il fatto, secondo me, che due giocatori come Benedetti Jackman, schierati da esterni, insomma, da Pecchia, dal primo minuto, appaiano in crescita. Lo stesso Mann, come dire, ha messo nel cassetto qualche comportamento in campo che non era piaciuto tanto ai tifosi nel recente passato. È stato concreto, è andato al tiro più volte, ha fatto un gol semplice, però si è fatto trovare pronto. Benedetti, che invece sembra, insomma, aver trovato continuità. Secondo te possono essere effettivamente due pedine importanti? Poi sono stati cambiati forse frettolosamente nel secondo tempo.
Intanto c'è da dire che abbiamo trovato degli attaccanti che fanno gol. Questa è già una notizia per il Parma di quest'anno, che in realtà ha sofferto molto di questa carenza offensiva degli attaccanti o presunti tali, penso, senza offendere, a Charpentier inglese, insomma, che hanno latitato. Anche Charpentier l'altro giorno, quando è entrato, non è che abbia determinato granché, e mi chiedo ancora perché è stato preso. È un acquisto che col senno di poi appare incomprensibile, sinceramente. Comunque avranno fatto le scelte, la società avrà fatto le scelte che pensava fossero giuste, in realtà poi non si è verificato così. Benedicia che è un giocatore forte, lo diciamo da tempo, che ha il senso del gol, che vede la porta, che è rapido, e l'altro giorno anche in versione assist man, insomma è un giocatore già completo, che però deve maturare, così come deve maturare Mann. Sono tutti ragazzi giovanissimi, cioè rendiamoci conto di questo. Quando si dice Krause ha puntato troppo sui giovani, ma secondo me la politica del futuro è questa, cioè allevare dei talenti in casa e valorizzarli per poter farli crescere. Benedicia che Mann, ovviamente non ci fermiamo alle ultime due partite, ma insomma stanno dando dei segnali importanti, soprattutto Mann dal punto di vista caratteriale, perché Benedicia l'impegno ce l'ha sempre messo. Mann è stato discontinuo della grinta, dell'aggressività in campo, no? È un giocatore un po', come dire, compassato, però i numeri ce li ha.
Io a Benevento l'ho visto un po' più concreto del solito, anche dopo, insomma, il gol bellissimo in casa col Cagliari. Questo deve essere un buon auspicio per il futuro.
Per il futuro, certo, se facciamo il paragone con la partita di Cittadella, che rimane la peggiore, certo, della stagione per Mann, ovviamente è un giocatore, voglio dire, spaziale, no, oggi, perché lo vediamo concreto, lo vediamo correre, lo vediamo far gol, quindi ci vuole pazienza. Io lo dico fin dall'anno scorso, cioè è una squadra che deve maturare con pazienza, perché i cicli non si costruiscono in un anno e neanche in due.
No. Nel caso di Grosso, Carlo, peraltro lo testimonia, Grosso,
infatti lo stavo facendo.
Bravo, allora te lo faccio fare a te, ricordiamo che ha conquistato la promozione in Serie A proprio con quest'ultima giornata. Spesso è stato citato come esempio anche da molti opinionisti, come sia determinante il lavoro di continuità a livello tecnico, società, allenatore. Poi possono essere più o meno giovani giocatori presenti, più o meno stranieri o italiani, però la continuità in un campionato come la Serie B poi fa la differenza, proprio di lavoro.
La continuità che il Parma ha trovato con Pecchia, credo e spero, perché il Presidente ha già detto che anche per
confermato,
l'anno prossimo, certo, sarà allenatore. Quindi, cioè, non dimentichiamoci che il Parma ha cambiato 5 allenatori in 2 anni. E come la costruisci la continuità cambiando continuamente in panchina? Diventa difficile. Come dici tu, Grosso ha avuto la fortuna di trovare una società che lo ha fatto lavorare con calma, con tranquillità, senza assillarlo troppo dal punto di vista dei risultati, perché poi siamo tutti vittime, no, della vittoria, del pareggio, della sconfitta, siamo tutti vittime del momento. In realtà bisogna avere una visione un po' più a lungo termine, e la visione a lungo termine la crei solamente con una guida tecnica che abbia, come dicevi tu, continuità, cioè che abbia la possibilità di lavorare con calma per un tempo abbastanza lungo, che non è un anno, ecco.
No.
Quindi se Pecchia dovesse farsela già quest'anno sarebbe un altro miracolo, che aggiungerebbe già quello della Cremonese e ancor prima di Verona, no? Però se non dovesse farcela, sono convinto anch'io, come il presidente, che sia l'uomo giusto per far crescere il Parma al meglio.
E Carlo, allora concentriamoci proprio nel finale sulla partita di domenica contro il Brescia. Peraltro tra poco leggerò molti dei messaggi che ci stanno arrivando, SMS e WhatsApp, lo ricordo, al 333-9200-170. Brescia che arriva al Tardini, una squadra che sta lottando comunque per salvarsi come il Benevento, che sta però un po' meglio, quantomeno così dicono gli ultimissimi risultati. Questa vittoria per 2-1 nell'ultimo turno contro il Cosenza è abbastanza importante, perché ha dato quei tre punti che hanno fatto fare un bel salto al Brescia. Come leggi questa partita, Carlo?
Vabbè, allora, il calendario del Parma era apparentemente semplice, perché affrontavi le ultime tre della classifica, no? Certo. Di fatto, più il Venezia, che sta risalendo forte, anche grazie ai gol di questo finlandese che sta segnando a raffica. E quindi quella sarà secondo me la partita più insidiosa, cioè l'ultima, perché il Venezia arriverà qui con delle ambizioni di entrare nei play-off, ovviamente. Consideriamo che il Venezia a dicembre era praticamente spacciato. E quindi questo ti dà l'idea anche della possibilità in questo campionato di scalare posizioni in tempi abbastanza brevi.
Certo.
E quindi da qui alla fine può ancora succedere di tutto. Il Brescia arriva rinfrancato dalla cura Gastaldello, che è una storica bandiera, che adesso siede in panchina. Da due vittorie, quella a Reggio Calabria e quella di domenica con il Cosenza, che era uno scontro diretto, che gli hanno ridato un po' di fiato, ma comunque sono ancora in una situazione abbastanza complicata. Credo che arriveranno qui col coltello fra i denti. Il Parma dovrà entrare in campo con lo stesso atteggiamento che ha avuto all'inizio della partita col Benevento, cioè determinare subito da che parte sta da chi tiene le redini della gara, diciamo, ecco. Il Parma si è visto subito a Benevento che aveva il comando delle operazioni, e lo stesso deve avvenire qui. Spero che un Tardini pieno possa aiutare la squadra a superare anche questo ostacolo, che non mi sembra insormontabile sulla carta. Però poi sono partite sporche, il Parma ha dimostrato quest'anno che contro le piccole fa sempre fatica.
Nelle partite sporche il Parma fa ancora fatica, effettivamente.
Fa ancora fatica
in generale,
perché il Parma ha tanta qualità, quindi giocare contro una squadra che di qualità ne ha poche, che magari randella e si chiude, insomma, diventa difficile. Anche per crearsi degli spazi, e poi magari ti esponi a un contropiede, loro fanno un tiro e segnano. Cioè, questo l'abbiamo già visto a dicembre, quando arrivavano qui le squadrette e vincevano. Quindi sarà difficile, ma ripeto, di facile ormai non c'è più nulla. Anche la trasferta di Ferrara con la SPAL sarà difficile. Il Venezia, ho detto prima. Quindi, insomma, ci prepariamo a 270 minuti di fuoco.
Sì, è così, sarà così. Carlo, io ti ringrazio. Allora, ti auguro già buon lavoro, buona partita per domenica, e poi ci risentiremo qui su Palla in Tribuna.
Grazie a voi e buon pomeriggio.
Grazie mille a Carlo Brugnoli, responsabile delle pagine sportive della Gazzetta di Parma. Ricordiamo, Parma-Brescia, domenica alle 16:15, al termine di fatto di una giornata di festa con la celebrazione dei 30 anni della Coppa delle Coppe di Wembley, storico primo trofeo internazionale del Parma, con tante vecchie glorie, chiamiamole così, insomma, tanti campioni dell'epoca presenti fisicamente allo stadio Tardini, la sfilata in campo con la Coppa, Nevio Scala, cito alcuni, Tino Aspriglia, Grun, Cuoghi e via dicendo, che poi seguiranno loro stessi la partita sperando chiaramente in un buon esito. Leggo proprio un paio di messaggi, ma gli altri li leggeremo subito dopo la pubblicità. Allora, chi dice che Mano ormai a 25 anni non è più giovane, ma questo non l'abbiamo mai detto, il discorso giovani era più in senso generale, ecco, chiaramente sono d'accordo anch'io che ormai un giocatore a 25 anni è maturo. E poi il nostro ascoltatore dice, si chiama Francesco, non è continuo il Parma nelle prestazioni, domenica sarà la partita decisiva per i playoff, partita da vincere assolutamente, speriamo che Pecchia non stravolga per l'ennesima volta la squadra. E poi ancora Marco dice, le amnesie difensive dipendono dalla poca concentrazione, sempre a difesa schierata, subiamo gol, purtroppo a questa squadra manca qualcuno con carisma, specialmente in difesa, questo è il nostro il limite. E poi ancora scrive Romano, dice sulle previsioni di Carlo Brugnoli sul calendario, aveva detto che per il Parma sarebbe stato più agevole. Tra poco daremo uno sguardo proprio al calendario del Cagliari, del Sud Tirolo e chiaramente dei Crociati, peraltro ricordando che più giù nella graduatoria c'è anche la Regina che subirà un'altra penalizzazione, perché prima abbiamo parlato del quasi certo, chiaramente meno uno che subirà il Parma nei prossimi giorni. Domenica ci sarà anche il Tino a festeggiare la Coppa, scrive il nostro ascoltatore, sarà assolutamente così, in arrivo Tino Aspriglia proprio a Parma nel Ducato e allo stadio Tardini. Tra poco altri messaggi, subito dopo la pubblicità, restate con noi.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Ben ritrovati in diretta con Palla in Tribuna, il nostro secondo blocco. Avevo lasciato indietro qualche messaggio, il numero è sempre il solito, 333-9200-170, sms e whatsapp. E allora, chi dice a Carlo Brugnoli ottimista per l'arrivo in quale posizione è la domanda, un po' retorica. Si parla di occasioni su occasioni, ma è il risultato quello che conta. Beh, va detto che se il Parma dovesse ad esempio arrivare quarto, non sarebbe così un risultato così da buttare via, anche un po' per rispondere alle critiche di qualche tifoso, di qualche ascoltatore, quantomeno è una mia opinione assolutamente opinabile, però centrare una Serie B nei primi due posti anche con la squadra più forte, ammesso che il Parma sia la squadra più forte, non è una cosa scontata e pronosticabile così facilmente alla vigilia. Ci sono molte varianti, molte dinamiche. Poi il nostro ascoltatore dice quarto posto, per il quarto posto bisognerebbe vincerle tutte sul Tirol, sbagliarne due o tre e comunque le partite vanno chiuse prima. E poi Erino scrive: ma non pensate che manchi Juric lì in mezzo che faccia filtro? Effettivamente questa è stata un po' una scelta a sorpresa, quella di Som per Juric, cioè da parte di Pecchia. Som non ha fatto male inizio partita, poi un po' secondo me è calato con il passare dei minuti. Del Prato deve giocare centrale, sugli esterni invece abbiamo alternative, scrive Fabrizio, rispondendo un po' al tema che abbiamo lanciato anche alla TG Parma sulla sostituzione di Cobaut. Sarà squalificato Osorio, non è stato utilizzato da Pecchia a gara in corso anche dopo l'espulsione di Cobaut a Benevento, ciò fa pensare che possa non essere al 100%. C'è Cercati che sicuramente è una soluzione, ma c'è anche Del Prato che potrebbe tornare in mezzo, come sappiamo l'ha già fatto. Lorenzo scrive: nelle prossime partite purtroppo incontriamo i peggiori avversari, hanno più fame di noi, se facciamo tre punti va bene, scrive il nostro ascoltatore Lorenzo. E poi ancora vediamo, salutiamo appunto il nostro ascoltatore Romano. C'è invece chi ci scrive, appunto, che ci ricorda che il settore ospiti è tutto esaurito. Lorenzo invece fa questo ragionamento: delle prime sette in classifica la difesa del Parma è la peggiore. Sì, infatti questo bene ricordarlo, l'ha citato anche Marco Valestrazzi nel servizio. Sarebbe tanto folle contro il Brescia mettere Del Prato centrale con Cercati, Koulibaly a destra e Ansaldi a sinistra. Purtroppo ne abbiamo già viste troppe di Balog in questa stagione. Purtroppo questo è vero, ci può stare. E ancora Roberto: la prima cosa da fare quando si costruisce una squadra è la fase difensiva. Frosinone e Genoa hanno la migliore difesa, nella coppia centrale difensiva non hanno 2001-2002, quindi giocatori giovani, anche il Bari e il Sudtirol lo stesso, ma queste sono le scelte societarie. Per una società che vuole salire nutro grossi dubbi che si possa raggiungere l'obiettivo già in questa stagione, ci scrive il nostro ascoltatore. Salutiamo anche il nostro ascoltatore, sempre fedelissimo, Luca. Effettivamente il tema della difesa è abbastanza dibattuto anche per le scelte che saranno fatte in vista della partita di domenica. A proposito di tifoso della partita di domenica, do il benvenuto a un tifoso doc crociato come Matteo Caselli. Ciao Matteo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Grazie di essere di nuovo in nostra compagnia, anche tra gli animatori degli Asprias. Oh, Tino ci sarà domenica, Matteo, allo stadio, fisicamente,
sì,
con questa festa.
Sembra proprio di sì, sembra, insomma. Ci dicono le nostre fonti.
Sì, è così, è così.
Sarà della festa, peccato che non si fermi di più stavolta, cioè si riesce a fermare qualche giorno, avremmo voluto tanto averlo ospite al nostro raduno, ma sarà per la prossima volta. Poi del raduno ti parlerò prima della,
va bene, va bene,
prima della chiusura della telefonata.
E intanto ti chiedo, insomma, come tifoso, come voce di chi segue la squadra alle tribune, in televisione, come analizzi questo 2-2 di Benevento? Cioè il famoso bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, più amarezza, più alla fine positività per il quinto risultato utile di fila. Come la vedi?
No, amarezza perché era una partita che il Parma avrebbe secondo me anche meritato di vincere, anche perché ha avuto tantissime occasioni. Non è che il Benevento non ne ha avute, ma il Parma secondo me aveva la partita in mano e tutte le volte che noi abbiamo partite in mano come quella non riusciamo a chiuderle. Questo secondo me è uno dei veri difetti di questa squadra, uno dei difetti per cui, e secondo me ho sentito un po' del dibattito che c'è stato prima anche con i tifosi, io non penso che questa squadra valesse uno dei primi due posti.
Infatti anche secondo me.
E ce lo possiamo anche dire, semplicemente perché non dal punto di vista della rosa, perché la rosa del Parma era una rosa E questo, anche questo lo possiamo dire dopo tanti mesi in cui ci siamo detti abbiamo una rosa per cui non dobbiamo guardarci alle spalle, non davanti. Secondo me abbiamo la rosa che ci meritiamo di avere per stare fra il terzo e il sesto posto. E a seconda di dove ci collocheremo potremo dire se abbiamo centrato l'obiettivo che potevamo, a cui potevamo ambire o non potevamo ambire. Ma con tutti, come si può dire, gli alti e bassi che abbiamo avuto e che ad esempio il Frosinone non ha avuto e che nemmeno il Genoa ha avuto, non potevamo sicuramente stare fra i primi due.
No, no, è vero. Guarda, io sono assolutamente d'accordo. Secondo me uno dei grandi fraintendimenti della stagione del Parma è sempre stato quello di dire il Parma ha una rosa di qualità più forte, dovrebbe stare più su. In realtà, non lo so, poi presi singolarmente i giocatori, non so se è stato proprio, se è stato anche in passato proprio così. Quindi non mi sorprendo della posizione in campo e in classifica del Parma. Detto questo, poi rimane il fatto che la Serie B è sempre molto imprevedibile, quindi lo stesso Sudtirol è ancora quarto in classifica quando mancano tre giornate alla fine, cioè parliamo di questo, quasi di una semifinale playoff per la Serie A.
Sì, considerando che il Sudtirol sono un po' di domeniche che fa fatica, cioè certo, vince una partita da un bel po', ha un trend che non è proprio in crescita, mentre il nostro secondo me è in crescita nonostante il pareggio, avrebbe dovuto esserlo di più con una vittoria a Benevento, ma è comunque un trend positivo e io non penso, come riprendendo sempre qualcuno dei messaggi di prima, che il Parma non possa arrivare quarto. Io penso che il Parma ha tutte le carte in regola per arrivare quarto, cercherà fino all'ultimo di arrivarci, ovviamente e sfortunatamente non troveremo partite facili da qua alla fine, ma non le hanno nemmeno gli altri, non ce le ha nessuno facili, quindi io sono per giocarcela fino all'ultimo e se il Parma dovesse arrivare quarto in classifica, considerando che l'anno scorso con una rosa che è sostanzialmente la stessa di quest'anno, salvo Estevez praticamente, vorrebbe dire che da 14° posto dello scorso anno sarebbe arrivato quarto e anche dire che sarebbe comunque un risultato negativo, insomma, secondo me è discutibile, ampiamente discutibile.
No, ma infatti secondo me il misunderstanding, diciamo, il fraintendimento della stagione anche di molti tifosi, ma ripeto, un'opinione mia è contestabile, è stato quello di dire da una parte ma questa squadra non è così forte, non è vero. Bene, allora se non è così forte, l'attuale quinto o possibile quarto posto è un ottimo risultato. Se invece da un'altra parte si dice no, è la squadra più forte, allora in quel caso si potrebbe essere delusi, ma in realtà non si può dire una cosa e il contrario allo stesso modo. Insomma, se la squadra, come dici te, l'anno scorso era sostanzialmente la stessa, è arrivata nella seconda parte della classifica, quest'anno si gioca al quarto posto, è comunque un risultato positivo e questo non vuol dire essere ottimisti o filosocietari a tutti i costi.
Ma no, è che noi tifosi siamo fatti così poi, che è la stessa cosa che discutiamo noi online, tutti i post partita. Quando vinci a Frosinone sei la squadra che deve ammazzare il campionato, poi sei la stessa squadra che va a perdere a Cosenza e quando il giorno che abbiamo perso a Cosenza il 90% dei tifosi diceva stiamo giocando per non retrocedere. Cioè noi siamo fatti così, ma noi stessi, noi a Sprilla siamo fatti così, ci gasiamo per i risultati positivi e ci deprimiamo eccessivamente per i risultati negativi. Se alla fine guardiamo le posizioni occupate dal Parma quest'anno, è sempre stato in questo posto, fra il settimo, poi c'è stato due domeniche dove è uscito dalla zona playoff, ma sono state due, e tutto il resto è sempre stato in questa posizione, salvo due domeniche in cui è stato secondo, terzo e inizio campionato. La nostra posizione è sempre stata dal quarto all'ottavo posto, ed è lì probabilmente in cui finiremo, io spero quarto.
Quindi secondo te è possibile, quindi secondo te, perché allora sono due punti dal Sudtirol, meno uno la penalizzazione, contando che poi a pari punti il Sudtirol è favorito, chiaramente è avanti negli scontri diretti, poi c'è sempre il Cagliari un punto indietro. Secondo te comunque è un obiettivo calendario alla mano fattibile?
Adesso io non ho davanti il tabellino perché sto entrando a lavorare, ma non mi sembra che nelle ultime partite il Sudtirol abbia vinto molte partite.
Certo.
Quindi sta perdendo dei punti anche lei e ne abbiamo vinte più noi di loro.
Ultime 5, 3 sconfitte e 2 pareggi.
Ecco, nelle ultime 5 invece noi abbiamo fatto, mi sembra, 3 vittorie e 2 pareggi.
Esattamente. Esatto.
Quindi insomma il trend mi sembra diverso. Ovvio, se poi da qua alla fine il Sutihol riesce a invertire la tendenza e vincere tutte le partite, sarà giusto che ci arrivi lui al quarto posto. Ma se continuerà con questo trend, che mi sembra un trend in discesa piuttosto che un trend in salita, il Parma ha la possibilità di recuperare quei tre punti, fermo restando che ovviamente sì, sono almeno, anzi sono quattro,
certo,
più che tre, perché arrivare a pari punti per noi non vale. Io sarei per provarci, poi se dovessimo arrivare quinti sarà lo stesso. Il Parma secondo me è una squadra che, se arriva ai playoff, io penso che ci possa arrivare, sarà una squadra che sarà temuta dagli avversari. E questo depone sul fatto che comunque noi siamo una squadra in crescita, dove i nostri giocatori cardine sono in miglioramento di condizioni piuttosto che in peggioramento. Io direi di non fasciarci la testa prima di essercela rotta. Anche perché qualche settimana fa, continuo a dire, noi pensavamo di doverci guardare alle spalle piuttosto che davanti, e nessuno di noi pronosticava i 5 risultati utili consecutivi che il Parma ha fatto.
Sì, questo è vero, questo è vero. Ascolta, Matteo, ti faccio un'ultima domanda. Allora, in vista di domenica, tu cambieresti qualcosa a livello di formazione? Se sì, cosa proveresti nel caso?
No, io penso che ormai il Parma abbia una fisionomia, e su questo anche noi tifosi dobbiamo metterci d'accordo. Abbiamo detto a Pecchia, e critichiamo Pecchia quando cambia troppo,
certo.
Ormai Pecchia ha deciso di chiudere questa parte di campionato con il 4-2-3-1, quindi io penso che il modulo rimarrà quello, non ci sarà cub out, e quindi secondo me con ogni probabilità ritornerà in mezzo Osorio dal primo minuto, può darsi.
Se non stesse al 100%, tu sposteresti Del Prato, come dicono in molti, in mezzo? Più garanzie magari di Circati, ad esempio?
Non farei giocare Circati e Balog dal primo minuto,
certo.
Però io penso che Osorio domenica ritornerà a occupare il suo posto in mezzo alla difesa, e quindi penso che alla fine potrebbe esserci Circati insieme a Osorio come coppia centrale. Non penso che abbia sbagliato mettere Som dal primo minuto, anche per il dibattito che c'è stato prima,
certo.
Secondo me non è che sia stato incalando, probabilmente è stato uno dei migliori in campo per il primo tempo, perché sia il velo che ha fatto sull'occasione sbagliata da Benedigia, il pallonetto che ha fatto per Man, dove poi sfortunatamente è scivolato, insomma secondo me Osorio ha fatto la miglior prestazione da quando è a Parma domenica, lunedì, e forse non sarebbe stato da togliere. Quindi secondo me anche lui fa parte delle ipotesi per la partita di domenica. Probabilmente io non toglierei né Mann, che mi sembra sia forse in uno dei migliori momenti di forma, che
né Benedicta,
che oggi è l'uomo di punta del Parma. Quindi insomma, secondo me se questi sono i capisaldi, si ritorna ad avere un ballottaggio Juric Som, e per il resto insomma la squadra è quella.
È vero, è così. Molti chiedono peraltro così il ritorno di Juric. Vedremo quali saranno le scelte di Pecchia, che ci sta già pensando. Intanto Matteo, ti ringrazio di essere stato con noi e buona partita, buon tifo.
Io ti ringrazio, posso solo ribadire, ricordare,
certo,
a tutti
l'evento.
Che noi, ecco, aspettiamo tutti i tifosi del Parma, il 13 facciamo il raduno estivo degli Asprillas, saremo al Circolo Arci Toscanini, ospiti del Circolo, guarderemo insieme Spal Parma, e a seguire faremo la diretta con tutti i tifosi e un aperitivo, quindi vi aspettiamo al Circolo Toscanini il 13 per seguire Spal Parma.
Hai fatto benissimo a ricordarlo, dunque
grazie.
Lo citeremo di nuovo in seguito. Non ci sarà Tino presente, ma ci sarà domenica, e di certo sarà,
esatto,
sempre
sarà
presente nei cuori, ecco, dice quello,
esatto,
sicuramente.
Esatto,
come gesta,
sì.
Anche con qualche capriola in meno sicuramente adesso. Grazie allora Matteo Caselli.
Grazie, ciao a tutti.
E buona partita domenica, tifoso del Parma e appunto voce degli Asprillas. Prima di fermarci per la pubblicità, diamo allora uno sguardo a questo calendario. Parma gioca contro Brescia. Possiamo forse diciamo limitare a tre squadre la corsa al quarto posto, su Tirol, Parma stesso e Cagliari. Poi il Pisa è a 46 punti, insomma inizia ad esserci un bel divario anche al netto della penalizzazione del Parma. Dunque il Sudtirol andrà a giocare sabato in casa della Ternana, mentre il Cagliari giocherà già venerdì sera in casa del Perugia, quindi Perugia e Ternana gli avversari di Cagliari e Sudtirol. Da considerare il fatto che il Parma scenderà in campo conoscendo già il risultato di entrambe le partite. Questo è un aspetto secondo me da non sottovalutare per una squadra che appunto mentalmente può subire, ma anche può giovarsi di alcune situazioni. Poi penultimo turno, Parma che chiaramente giocherà in casa della Spal, ci sarà il Cagliari che ospiterà il Palermo, mentre Sudtirol ospiterà il Cittadella. poi ognuno si fa le proprie valutazioni sul calendario più o meno agevole di queste squadre. Quindi Cittadella per il Sud Tirol e Palermo per il Cagliari, mentre l'ultimo turno che si giocherà il 19 maggio alle 20:30 prevede chiaramente Parma-Venezia al Tardini, prevede Sud Tirol in casa del Modena e il Cagliari in casa del Cosenza, Cosenza e Modena. Detto questo, via le valutazioni, ognuno anche un po' a distanza, per me comunque il calendario del Parma, compresa la partita che è stata col Benevento, rimane più difficile rispetto a queste altre due avversarie. E detto questo, la Serie B è un campionato molto particolare, il Sud Tirol è chiaramente in fase discendente, però potrebbe anche interrompere questo trend. Un paio di messaggi al volo, vorrei sapere chi richiede il ritorno in campo di Juric. Paolo non vuole Juric in campo, mi auguro domenica di vedere in difesa Ansaldi, Del Prato, Osorio, Koulibaly, più tre a centrocampo e tre punte, scrive Brando. Giovanni invece dice: penso che in difesa si dovrebbe mettere Del Prato, i cercati centrali, Zanimachi e Koulibaly sulle fasce, mentre davanti alle difese Stevez e Juric. Queste sono le valutazioni di formazione, andiamo in pubblicità e poi il nostro ultimo ospite.
Palla in tribuna.
Luca, mi dai una mano invece di perdere tempo a chattare?
Tesoro, un attimo e arrivo.
Guarda che se ti ripesco a chattare con la tua collega è meglio che prepari le valigie.
Ma quale collega? Sto prenotando l'appuntamento al CAF CISL per fare la dichiarazione.
Te la do io la dichiarazione. Dammi il telefono.
Non aspettare l'ultimo momento. Prenota il tuo appuntamento su www.cafcisl.it oppure chiama il numero verde 800 948 888 o rivolgiti alla sede CISL di Parma e provincia più vicina a te.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
Quando mi ci porti? È lontano?
Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
E li troviamo anche su Facebook.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, palla in tribuna. Il nostro prossimo ospite è Marco Bernardini. Ciao Marco.
Ciao, buon pomeriggio a te Alberto, a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Collega giornalista di Gazzetta di Parma e 12 TV Parma. Marco, riparto da qualche messaggio. Johnny scrive: il Parma è una buona squadra con gravi lacune dietro, davanti ci stiamo ricredendo, ma serve comunque, manca una punta forte. Mentre Ampo 60 scrive: comunque per le prossime tre partite non sono molto ottimista, come Carlo Brugnoli, sono tre anni che andiamo avanti con i se e con i ma. E la speranza di un cambio di passo, la costante e la difesa non all'altezza, problemi oggettivi che anche quest'anno ci penalizzano, vedremo ai playoff. Detto questo Marco, il quarto posto ancora raggiungibile sì o no per te?
Guarda, la situazione si è fatta molto complicata perché ai tre punti di distacco bisogna aggiungere quello di penalità, quindi a tre giornate dalla fine diventa davvero sempre più difficile. Detto che il Sud Tirol sicuramente attraverso un momento positivo, ma è comunque riuscito a strappare un punto al Genoa, ormai vicinissimo alla promozione diretta in Serie A, però penso che al Sud Tirol basti davvero poco. E non dobbiamo dimenticarci che al di là della caccia al quarto posto bisogna anche guardarsi alle spalle, perché Cagliari, penso certo che il Cagliari sia destinato a fare un finale di stagione protagonista proprio dopo la sconfitta di Parma, e quindi attenzione anche al piazzamento playoff del Parma, perché è chiaro che sì, quinto o sesto posto non fa differenza, nel senso che bisognerebbe comunque fare il turno preliminare, però insomma potrebbe cambiare l'avversario appunto del primissimo nella fase post-season, e quindi insomma anche da quel punto di vista lì bisogna stare attenti. Peccato, perché i due punti in più di Benevento avrebbero potuto fare molto molto comodo e mettere ulteriore pressione agli altoatesini, che forse assieme al Pisa, di quelle squadre in quella posizione classifica, mi sembrano quella un po' più in difficoltà.
Sì, ma sono d'accordo con te, anche perché diciamo che io temo il fatto per il Parma che il Sud Tirol abbia infilato una striscia negativa che per il gioco dei grandi numeri può essere interrotta così da una vittoria magari in attesa, che possa arrivare.
La stagione del Sud Tirol resta comunque ampiamente sopra le aspettative, certo. Quindi nessuno, penso che loro giochino anche un po' con la serenità, che non hanno nulla da perdere. Forse niente da dire nei momenti in cui è iniziato a un po' farci la bocca o guardare, forse appena più su hanno poi perso terreno, quindi credo che questi ultimi risultati negativi aiutino anche loro a no, riacquisire quella consapevolezza e quel realismo che poi li ha portati onestamente a raggiungere risultati insperati alla vigilia, perché parliamo di una squadra neopromossa che si è ritrovata quarta in classifica, addirittura a un certo punto in lizza per il terzo anno del podio, ha perso un po' di posizioni, adesso probabilmente ha posizioni inteso come risultati, adesso potrebbe riacquisire quella fame, quella cattiveria per comunque chiudere a testa alta. Poi non credo che siano loro la squadra favorita nei playoff, però sicuramente ora sono destinati chiaramente a crescere ancora.
È assolutamente così. Parma che deve anche comunque guardare la corsa a settimo, ottavo posto, che sono posti ancora assolutamente aperti. Pisa, Regina,
sì.
Regina, altra penalizzazione.
Come il Venezia arriverà l'ultima giornata al
Sardini,
sì. Perché adesso c'è questa mina vagante. La
45 punti, lo ricordiamo. Decimo posto però a meno uno dai playoff.
Sì, Venezia potrebbe essere quella squadra che è capitato anche nelle passate stagioni, che arriva magari di slancio e playoff in una condizione psicofisica invidiabile. Faccio l'esempio dell'Ascoli dello scorso anno. Se ti ricordi, Alberto, l'Ascoli arrivò sesto, addirittura fece un finale incredibile, poi effettivamente uscì al primo turno, penso con il Benevento, però sicuramente sono quelle squadre inaspettate che arrivano sullo slancio di risultati positivi e possono stupire, ecco. La speranza è che non vengano a giocarsi l'ottavo posto proprio al Tardini, ma al momento, guardando la classifica, c'è questa possibilità.
Sì, è vero, è questa. Marco, ti faccio un'ultima domanda. Guardando invece la formazione, i nostri amici ascoltatori, tifosi, si stanno un po' sbizzarrendo anche, in realtà è fin lì, con scelte richieste per Pecchia anche abbastanza, come dire, logiche, ordinate, soprattutto per la difesa. Manca Cobaut e molti temono così una coppiata cercati Balog, perché Balog ha infilato chiaramente qualche amnesia di troppo. Tu cosa faresti se fossi al posto di Pecchia? C'è anche l'idea di riportare un po' il centro del Prato, che dà sicuramente più garanzie.
Io personalmente, al netto delle sue condizioni fisiche, rispolvererei Osorio, Osorio con Cercati, perlomeno per avere uno dei due centrali un po' più esperti, mettiamola così. Cercati, devo essere onesto, finora ha quasi sempre dato ampie garanzie, purtroppo Balog ogni tanto cade in amnesie individuali che sono costate al Parma un paio di partite, infatti purtroppo la costante di questo Parma sono gli errori individuali in difesa, per poi se ne vedere di grossi errori di reparto magari se ne registra un po', però c'è sempre l'errore individuale. Mi viene in mente quello di Balog sul gol di Ciano, l'ingenuità di Cobaut, espulsione, comunque la difesa anche in questa situazione si è fatta trovare impreparata anche sul rimpallo, e quindi forse un momento di catastrofe di fronte a un Brescia, lo ricordiamo in grande forma, che poi tra l'altro sarà seguito da un pubblico numeroso, forse riportare un po' di esperienza con Osorio, anche lui non immune da errori, ce ne ricordiamo una all'andata ad esempio con la SPAL che costò una sconfitta pesante tra le mura amiche. Probabilmente opterei per Osorio Cercati per un discorso anagrafico e anche di intesa, anche perché Balog e Cercati non sono praticamente mai stati impiegati insieme.
No, è vero. Vedremo le scelte di Pecchia, abbiamo detto prima, ci sta lavorando, potrebbe anche sorprendere ancora una volta, anche se non è proprio quello che chiedono molti tifosi. Intanto Marco, grazie di essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie a te, buon lavoro.
Grazie a Marco Bernardini anche per queste indicazioni di formazione. Grazie a Simonetta Collini in cabina di regia. Rimanete qui con la programmazione di Radio Parma, appuntamento domani sempre alle 14 circa con Palla in Tribuna. Un saluto.